Allora, quello che cioè noi veramente da una parte disattendiamo e poi comprendiamo malamente è che questa dimensione di affettuosità verso il Signore comporta un atteggiamento di mansuetudine verso di noi. Per noi essere mansueti verso noi stessi significa giustificarci. E quindi per noi quando uno dice io voglio essere spassionato, voglio dire la verità, per noi ha sempre una connotazione di asprezza. Però stranamente dimentichiamo che quando noi siamo aspri con noi stessi, noi stiamo avendo una reazione su una forma di pretesa, come dire, io non solo voglio, ma pretendo che Dio mi conceda di essere diverso. E la mansuetudine non è mai collegata al pentimento. Eppure, la sincerità del pentimento, che è collegata per esempio a non fare più il peccato, è legato solo alla mansuetudine. Se voi con voi stessi siete aspri, ripeterete sempre quello stesso peccato. Allora, avevo trovato veramente una bella citazione di Francesco di Sal, che è forse uno degli autori, lui è alla metà del Seicento, no? Francesco di Sal. È uno degli autori che se anche lo leggete adesso, sembra che non sia passato il tempo. Un po' il linguaggio, le frasi sono un po'... Voi capite che l'italiano non è attuale, no? Ma i pensieri che elabora, le immagini che usa, i suggerimenti che dà, sono perfettamente attuali. Se voi leggete autori dopo, non c'è più questo. Cioè Francesco di Sal è uno che è riuscito, tra il suo carisma, insomma, no? È riuscito a estendere diciamo così, a tutti i livelli della, noi potremmo dire, di quelle che sono le condizioni di vita di un cristiano, quello che era appannaggio quasi esclusivo della vita religiosa. Per poterlo fare ha dovuto intuire come funziona l'anima e a suo tempo ha combattuto assai perché non si accettava. Per esempio, ascoltate questo passo. Uno dei modi migliori di praticare la mansuetudine è quello di praticarla verso noi stessi, senza mai indispettirci, proprio, voi donne ancora di più, senza mai indispettirci contro di noi o le nostre imperfezioni. Infatti, sebbene sia giusto che quando commettiamo sbagli ne proviamo dispiacere e anche confusione, bisogna tuttavia guardarci dal provare un rincrescimento acre e stizzoso, irritato e dispettoso. Io ho visto certe espressioni, no? A volte dice, con noi stessi a volte siamo crudeli, a volte feroci, nel senso di usare, no? Un giudizio, ma così, come dire, che taglia le gambe, no? E in nome della sincerità, ma la sincerità se non ha questa connotazione di mansuetudine non è reale sincerità. Nel che sbagliano grandemente molti, e qui c'è un po' la polemica con alcuni altri autori, no, nel suo tempo, i quali, dopo essere montati in collera, si indispettiscono di essersi indispettiti. si inquietano di essersi inquietati, si adirano di essersi adirati. In tal modo mantengono il loro cuore totalmente schiavo della collera. E qui è proprio un fine psicologo, ma dal punto di vista spirituale. E sebbene la seconda collera sembri distruggere la prima, non serve in realtà che da spiraglio e da passaggio per una nuova collera alla nuova occasione che si presenterà. E voi sapete che questi atteggiamenti tendono a ripetersi costantemente, sempre allo stesso modo. Sempre, non cambiano mai. Inoltre, queste collere, stizze e malumori contro se stessi tendono all'orgoglio perché nascondono la pretesa di essere diversi. E non hanno altra causa se non nell'amor proprio, che si turba e si inquieta vedendoci imperfetti. Bisogna dunque avere dalle nostre colpe un disgusto calmo, sereno e fermo. Io vorrei insistere un pochino. Allora, mansuetudine e pentimento. Quando noi ci accorgiamo che abbiamo fatto, come dire, ma non solo uno sbaglio, ma proprio un peccato, e noi ci pentiamo, come fate a intuire che il pentimento è sincero? Per esempio, non vi è mai capitato di... Allora, noi prendete in considerazione 10 peccati che fate. Non è che su tutti i peccati voi avete la stessa intensità di pentimento. Provate a vedere su quale peccato, secondo voi, avete più intensità di pentimento. Se osservate, questa graduatoria non si riferisce mai né al Vangelo né ai comandamenti, si riferisce solo all'immagine di noi stessi, cioè la punta che spinge al pentimento è l'amor proprio. Fin tanto che l'amor proprio fa da radice al nostro pentimento, i peccati non li possiamo superare. E provate, ognuno non deve rivelare all'altro, ma tenete in considerazione, per esempio, io che ricevo tante confessioni, no? Sono persone che dicono, ho fatto questo, no, un grande peccato, no? Io che devo giudicare, pressoché mai, sento che quello che la persona ha confesso come grande peccato è il suo grande peccato. O è un'esagerazione, o è una copertura di altro. Ed è sempre così. Quindi vuol dire che è una realtà comune che viviamo tutti. Allora, se i santi hanno detto che questa è la via per, come dire, arrivare a far sì che il cuore abbia un clima pulito, è meglio dare retta ai santi che alla nostra sensibilità. Perché hanno fatto esperienza di questo. Allora, questo invito, no, di Francesco di Sala, cioè la mansuetudine che si è applicata al pentimento, è perché la radice del pentimento non deve essere in funzione nostra, cioè dalla nostra immagine sporcata, ferita, eccetera, ma deve essere proprio in ragione del fatto che non gustiamo la pace che viene da Dio, che noi, come dire, non possiamo ancora gustare quello che è il dono suo a noi. Non che noi siamo dispiaciuti perché ci presentiamo a noi stessi e agli altri con tratti che non ci piacciono. contratti che ci dà fastidio. E in questo senso, no, è un ottimo esercizio, per esempio, quando fate l'esame di coscienza, ma anche ogni giorno, no? Vedere che cosa emerge nel vostro esame di coscienza. Diciamo così, quando restate o turbate o confuse, oppure più delle volte assolutamente inerti, perché poi... più o meno. Cioè, ma se lo dico a voi perché lo vivo da tanti anni anch'io, no? Cioè, si dicono, è per forza, no? Quando si dice, diciamo così, no. Però, provate, è raro che quel senso di pentimento, nel senso di poter stare davvero alla presenza di Dio pentiti, riguarda il dono di Dio a noi, riguarda sempre una, non so, qualche cosa di noi verso Dio, non di Dio a noi. Per esempio, nella liturgia, no, quando si incomincia, ma tutte le liturgie eucaristiche sono così, no? E in tutti i riti, all'inizio c'è la richiesta di perdono, no? Se voi vi domandate del perché, in senso teologico non credo che sia complicato ammetterlo, no? Ma noi lo viviamo davvero come il perdono che il Signore ci dà all'inizio della liturgia. Se voi teneste presente, no? Per esempio, la rivelazione di Dio al profeta Isaia, quando lui si sente, no, come dire, nel Tempio e ha la percezione, no, della presenza della maestà del Signore, no? Cosa dice lui? Sono perduto uomo dalle labbra impure, no? E in mezzo a un popolo delle labbra impure, no? Allora, quel sono perduto, non avevo mai notato che quel perduto vorrebbe dire resto confuso, ammutolito, cioè nel senso che non ho più parola di giustificazione. Non avere parola di giustificazione vuol dire che io sono pronto ad accogliere quello che da Dio viene. Se io ho una parola di giustificazione, mi frappongo rispetto a questa parola che viene da Dio e ostruisco la via. Allora non sono confuso proprio, è che mi dispiace della mia immagine. Non sto attendendo la rivelazione di Dio. E la liturgia, no? Quando fa celebrare, no? Cioè, ogni celebrazione comincia così, no? È che deve essere così forte la percezione che, come dire, Dio è presente con la sua parola e con i misteri che celebriamo, che noi dovremmo restare confusi in modo da essere totalmente aperti a questo dono che viene da Lui. Se non c'è questo, noi viviamo tutto abitudinariamente. È come dire, sono passaggi che vanno fatti così, ma non significano più nulla per noi. Voi sapete che in certi riti, non più che in certi riti, anche in certe chiese, però non vorrei dire una fesseria, mi pare quello nella chiesa etiopica, però non vorrei dire una fesseria. La confessione individuale è una cosa quasi sconosciuta. Il momento celebrativo del perdono rispetto alla confessione dei peccati è l'inizio della liturgia. Ormai noi abbiamo perso moltissimo di questa percezione, per cui sembra come il rito è così, facciamo così, ma non ne capiamo più la portata, non siamo più disposti come a viverne la portata, perché come fai ad ascoltare la parola se tu non rimani confuso, ammutolito davanti a colui che nel suo grande amore arriva a te? Come fai? Se tu hai qualcosa sempre da opporre, da dire, come fai ad ascoltare? Quindi vuol dire, non sei neanche nell'atteggiamento di apprezzare quello che da Dio viene. Ecco perché è così importante. Ma questo non vale anche, per esempio, nei rapporti con il prossimo. Se voi non siete disposti ad apprezzare l'azione della grazia di Dio nella vostra sorella, come fate a restare ammutoliti davanti a lei quando, per esempio, o diciamo così, vi fa arrabbiare o vi dà disagio? Come fate? Allora, questo riferimento, no, della, rispetto, no, del, come dire, del, il pentimento legato alla mansuetudine è estremamente importante. E poi c'è subito il pandan, no, della, del versante sull'uomo, no? Dal punto di vista dell'uomo, del nostro cuore, il pentimento ha a che fare con, diciamo, quello che si chiama, io lo chiamo così, è un clima di pulizia, non lo chiamo di purità, perché ormai noi la purità o la purezza la intendiamo legata al sesso. Invece il clima di pulizia riguarda proprio il clima in cui noi viviamo affettivamente. È più vasto ed è anche più profondo. Ora, se voi vi domandaste cos'è che determina il clima pulito per un cuore? Guardate, tutti i peccati non li potete evitare. Quindi il clima pulito non dipende dal non fare peccati. Perché tanto il giusto pecca 7 volte, noi che non siamo giusti 7.000. Quindi di lì non si trova soluzione. Provate a rispondere. Cos'è che determina un clima? Per esempio, anche in un rapporto, cos'è che permette, perlomeno diciamolo in negativo, cos'è che permette il togliere ogni tipo di impedimento a che il rapporto possa essere buono, possa essere, diciamo, efficace? Guardate che non dipende dal fatto che io amo l'altro. Perché, per esempio, lo posso anche amare in senso di attaccarmi, lo posso anche amare nel senso di, come dire, di essere geloso. Quindi non è l'amore mio che permette. E c'è una cosa invece che tutti capiamo che è buona.
La fiducia.
No? Sì, beh, allora facciamo così. Cos'è che permette la fiducia? È liberare il cuore da ogni forma di pretesa. È la pretesa. Allora, quando noi ci pentiamo davanti a Dio e siamo arrabbiati per il peccato, sotto c'è la pretesa di essere diversi. Quando noi ci pentiamo dei nostri peccati, ma lo facciamo quanto a intensità in rapporto alla nostra immagine, c'è la pretesa di essere diversi. Quando, non so, una sorella mi fa qualche cosa di non buono, e io mi arrabbio, c'è la pretesa che debba. Se noi potessimo togliere dal nostro cuore ogni forma di pretesa, avremmo il cuore sempre pulito. La Vergine è tutta santa perché non ha mai adombrato alcuna forma di pretesa, né verso Dio, né verso se stesso, né verso nessuno. Detto in negativo. Detto in positivo, cosa si direbbe? La?
Gratuità.
Sì, allora, non è tanto la gratuità, ma è la gratitudine. Non è la gratuità come tale, come una capacità, ma è la gratitudine. Cioè avere un cuore grato. E avere un cuore grato nella vita così com'è, senza cambiare nulla, mi sembra così semplice. Però capite dove sta, diciamo, la radice della, come dire, del discernimento che poi lavora a che il cuore sempre di più, come dire, si muova, agisca in un clima pulito. E per me è sempre stato molto istruttivo un episodio del Vangelo, quello che è chiamato della donna cananea. Ve lo leggo prima. C'è ancora un po' di tempo, sì. Tanto poi continuiamo dopo, ma. Ora, ed ecco, leggo dal Vangelo di Matteo, no? Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione, la regione dei pagani, si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Dà fastidio. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Questo è il brano. Ci sono molti particolari che noi neanche ci accorgiamo, che sono estremamente significativi. Per farvi un esempio di vita vissuta, allora, quella frase di Gesù, applicatela così. Applicatela così, no? Allora, ogni tanto vi faccio l'esempio quando uno è preso dallo zelo della preghiera e non ottiene niente, no? E invece la sorella vicino, tutta bella beata che prega, no? Allora, quando saremo capaci di accettare, perché la devo dare a te, questa cosa? Se noi potessimo rispondere: Signore, tu sei tanto buono, che siccome l'hai dato in abbondanza agli altri, qualche briciolino la puoi dare anche a me. Se noi potessimo dire così, sapeste quanti doni riceveremmo? Ma noi, piuttosto che fare questa preghiera, piuttosto ci giriamo dall'altra parte. Una volta ho fatto, erano tutte ragazze giovani, che giovani mamme, no? Avevo portato questo esempio e avevo detto: ma se vi trovaste nella condizione, non so, tipo di andare da un medico, no? Perché il vostro bambino non sta bene, no? E vi trattasse così, cosa? Saremmo andati via proprio, no? Come... Cioè, la cosa strana è questa, no? E questo è tipicamente evangelico, no? Allora, questa donna è una donna pagana. Forse noi non ci rendiamo conto, nell'antichità questa distinzione era molto molto più forte rispetto a quello che sentiamo noi oggi. Chiunque intuiva che non poteva avvicinarsi, lei lo sapeva. E non ha fatto questo ragionamento. Allora, questo, no? Un uomo che forse può salvare la mia bambina, da quello che sento dire. Io però sono pagano, non posso andare. Beh, mi mescolo e prima o dopo ci arrivo. Lei non ha fatto questo ragionamento. Il ragionamento è: se davvero è così, sarà così generoso che qualcosa per me ci sarà anche. Anche se non merito assolutamente nulla. E comincia a gridare. Quando grida, noi anche qui non ci rendiamo conto, lei grida, aspetta, Signore figlio di Davide, avrebbe potuto chiamarlo con un altro nome. Lei sottolinea la distanza che c'è tra quel profeta e lei. Lei chiama quel profeta figlio di Davide, cioè ebreo, io sono pagano. Nel gridare sottolinea la differenza, non la, come si chiama, la smorza, la sottolinea. E quando lei grida sa che deve contrastare con tutti, perché tutti sanno che lei non può. E se intervengono i discepoli è solo per togliersela dai piedi, non altro. Non è che sono generosi e hanno avuto compassione. E stranamente Gesù per tre volte resiste. Prima non risponde a lei, poi non risponde ai discepoli e poi risponde male a lei, no? Ma questa, come dire, questa successione, diciamo così, di dinieghi è solo in funzione del fatto di far valere la potenza della domanda, la pulizia di quel cuore. E tenete conto che nel Vangelo di Matteo, Gesù non ha mai predicato ai pagani. Anche in questo passo, che sembra che Gesù attraversi il territorio pagano, ma se si legge con precisione, non è che è andato, è che ha costeggiato. Nel Vangelo di Matteo, Gesù non è mai uscito dalla terra di Israele, non si è mai rivolto ad altri. E questo si poteva vedere anche domenica scorsa, nelle letture, no? Quando lui va in Galilea. Non è che si può interpretare, come dire, Galilea, terra delle genti, come se in Galilea abitassero le genti, quindi i pagani. Era molto più mescolata la popolazione rispetto alla Giudea, ma non è quello il significato. Il significato è che fin dall'inizio, dovendo lui dire che lui predicherà solo la casa di Israele, ma sarà in funzione di farlo arrivare a tutti, ma questo a tutti può arrivare una volta che il disegno è compiuto. Quindi è soltanto dopo la risurrezione che è di nuovo nel Vangelo di Matteo, sarà in Galilea che Gesù apparendo manda i discepoli in tutto il mondo, no? Allora, tutte queste sottolineature dicono non fanno che mettere in risalto la forza, l'intensità del grido di questa donna. Quando Gesù le dice, no, ma io sono stato, parlo, ecco, mi rivolgo ai figli, non ai cani, che sono i pagani, è solo il diminutivo che rende la frase più, ma suonava molto, come dire, che per allora era normale, cioè non, era così, punto. Ma suona come una specie di barriera. Ma lei, avendo visto la generosità, la grandezza di quel profeta, non c'è barriera. Ed è disposta proprio non a rivendicare qualcosa, ma è così forte il bisogno ed è così grande la fiducia nella grandezza di quello che dice: mi ascolterà. Quindi tutte le cose sono rivolte a suo favore. Anche la cosa che sembra condannarla, lei la rigira e la vive a suo favore. Noi siamo disposti a fare così con Dio? Che appena appena non ci dà una cosa, siamo già lì che mettiamo due dita negli occhi. E se non facciamo così è solo perché abbiamo solo vergogna, ma non perché... Allora, pensate, e questa è la deduzione, no? La fiducia cresce in ragione della coscienza della indegnità. Più noi siamo indegni, più possiamo crescere nella fiducia in Dio. Non è il contrario. Allora, la crescita della fiducia risponde alla coscienza della nostra indegnità. Perché questo? perché al centro c'è proprio la generosità di Dio. Non che Dio ci deve qualcosa. Allora, se al centro sta la generosità di Dio, la lode per Lui è massima. Quando la lode per Lui è massima, è la lode per Lui che è generoso con noi. Ma se noi alimentiamo sotto qualsiasi forma una dimensione di pretesa, questa generosità non è più innalzata. Non essendo più innalzata, al centro non c'è più Dio. Ci siamo noi, ma non noi, è nostro amor proprio. E cosa volete che ottenga? Capite la... E però questo per la nostra psicologia interiore non è scontato. Tanto che anche nel rapporto ai fratelli la cosa funziona allo stesso modo. Io porto fiducia se l'altro la merita, se no come faccio a dargliela? Ma la fiducia di cui qui si parla non è la fiducia per dire certo non posso mica essere amico di tutti. Cioè, se vado con quello lì mi frega il portafoglio, di sicuro. Non è che se penso questo sono cattivo, sono solo realista. Punto. Non è che, cioè, essere buonisti per immagine è cretino, ma non è a quel livello che è chiesto alla bontà. E quindi anche là, per esempio, il non giudizio non è chiesto nel non vedere le cose, è del non bloccare un cuore alle cose. È quello di stare continuamente aperto, che se l'altro mi ruba il portafoglio io devo stare attento. Una volta che ce la fa, non è allora che io lo devo ammazzare, è che devo portare in pace. Però sto ben attento che non lo freghi. Per dire, no? Cioè, la dimensione evangelica è estremamente concreta, ma così aperta che alla fine vale solo la generosità di Dio. E basta. Bene. Ci possiamo fermare, va, che sennò... E continuiamo dopo. Dopo c'è ancora una cosa un po' più... una mazza che ci arriva sulla testa. Ma se ce la facciamo spaccare una benedetta volta, guarda, viene rimesso a posto, che è una meraviglia.